Ma ti sei mai chiesto in quali condizioni riesci a pensare? Cioè, quali sono i modi, i riti, le situazioni, i comportamenti che crei, che metti in atto per riuscire a mettere i pensieri in ordine e poi esprimerli in modo efficace? Scommetto che questa domanda te la sei fatta poche volte perché è una domanda giusta. E come ogni domanda giusta è fastidiosa, è faticosa. E in questi giorni di trasloco io ho dovuto pormi questa domanda perché è come se stessi traslocando anche i pensieri e le idee. Faccio fatica a mettere in ordine le idee, sono alla rinfusa come dentro scatoloni incasinati ed è tutto un macello incredibile. Infatti questa puntata parla della mia incapacità di pensare a una puntata di Daily Cogito. In questa metacognizione cogitesca ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Sì, non posso farci nulla. Non è solo una mancanza di tempo, di energie, perché qualcuno potrebbe dirmi, vabbè Rico, oggi hai fatto 7 ore di spostamento, trasloco, traslazioni, bestemmie, e quindi non c'hai il tempo, oppure ti sei stancato. E sì, certo, è tutto verissimo. Però non è solo questo. È proprio una vera difficoltà nel trovare lo spazio per far fare manovra ai miei pensieri. È come se si fosse ristretto lo spazio e quando provo a seguire un filo conduttore che mi porti a riflettere, a un certo punto quello si rompe, cade, si spacca un piede, va in ospedale e poi non c'è spazio perché ovviamente sono tutti malati Covid, quindi i miei pensieri tornano a casa e devono curarsi da soli. È un casino, ragazzi, è un casino. E questa cosa mi ha fatto riflettere, però solo fino a un certo punto perché poi si rompeva l'idea, andavo in ospedale, quindi ci siamo capiti, ok? Se siamo capiti. È come se il disordine del trasloco avesse un po' contagiato le mie idee. E lo so che questa potrebbe sembrare una stronzata, però in realtà non lo è. Perché ci permette di riflettere su alcune cose interessanti. Lo trovo, infatti, valevoli di riflessione perché, in primo luogo, questa caratteristica dice molto su di me. Dice a me qualcosa su di me e cercherò di capire anche che cosa. In secondo luogo, ribadisce la strana correlazione che esiste fra mente e materia. Materia in senso ampio, materia corpo, quindi la relazione mente-corpo, e anche la relazione mente-ambiente, condizioni esterne del pensiero. E in terzo luogo, ci ricorda una cosa importante, che per lavorare bene dentro, bisogna lavorare bene fuori, che l'ordine che noi diamo fuori si riflette anche nell'ordine che sentiamo dentro, che la lucidità con cui riusciamo a dare struttura alle cose che stanno lì, nella casa, nell'ufficio, è anche qualcosa che aiuta a strutturare le nostre aspettative nei confronti del mondo, le idee, le categorie. E credo che sia interessante discuterne. E dare ordine lì al fuori può voler dire tante cose. Per esempio, avete mai pensato a quanto disordine si crea quando siamo incerti della nostra navigazione? Eh sì, perché uno dei modi per dare ordine dentro è dare ordine alla sicurezza online. Ed è per questo che Daily Cogito è da ormai molto tempo partner con NordVPN. NordVPN che offre e vi fa arrivare direttamente sullo smartphone o nelle cuffie questa puntata di oggi. Grazie NordVPN per sponsorizzare Daily Cogito. Che cos'è una VPN? Beh, è un servizio essenziale oggigiorno per mettere in sicurezza la propria navigazione online. Infatti, quando tu navighi in modo poco sicuro, quindi usi la tua navigazione senza protezioni, rischi di prenderti delle brutte malattie, come per esempio phishing, truffe online, persone che si accalappiano i tuoi dati e li usano in modo un po' fraudolento. E quindi devi usare le protezioni. La NordVPN è come un preservativo per il web e quindi questo ti permette di navigare in modo più sicuro, dando un ordine esterno che ti aiuta a dare ordine internamente. Infatti una VPN è una sorta di tunnel crittografato che rende i tuoi dati inaccessibili a chi da fuori può mettervi sopra le mani e quindi li rende indecifrabili. E se utilizzi home banking, se magari hai un business online e tante cose sensibili, avere una VPN è essenziale, infatti il tuo sistema operativo, che tu abbia Windows o Apple, se guardi, ha una sezione nella sicurezza che porta la dicitura VPN, in cui puoi mettere il codice di NordVPN, perché te lo dice anche il tuo computer: proteggimi, maledetto. E se utilizzerete NordVPN con il codice sconto che trovate in descrizione, avete uno sconto del 73% sul piano dei 2 anni, con un mese in più gratuito e poco più di un paio di caffè al mese per dare ordine alla navigazione e per dare ordine all'animo dentro di voi. Grazie a NordVPN per sostenere la trasmissione, grazie a tutti voi che inizierete a utilizzarla, perché è un ottimo modo per mettervi in sicurezza e dare una mano a noi a crescere come si deve. E adesso torniamo al nostro casino cognitivo. Vedete, spesso noi non ci poniamo il problema di quali siano le condizioni della lucidità. Per pensare in modo lucido e proficuo ed efficace, devo vivere in uno stato di tensione oppure di relax? Ci sono persone che hanno bisogno di stare in tensione, che hanno bisogno di un minimo quantitativo di stress per poter tenere un livello adeguato di veglia. E se vanno sotto quel livello di stress si rilassano e si lasciano trascinare dall'inerzia. Altre persone hanno bisogno di serenità invece, hanno bisogno di tranquillità, hanno bisogno di calma, perché lo stress crea un problema. Sono livelli che ognuno gestisce in modo, per esempio, io ho bisogno di serenità. Io sono una persona che si è resa refrattaria il più possibile allo stress. Certo, in un momento di trasloco no, sono molto stressato, ma in momenti normali sono un po' meno, perché ho bisogno di serenità, ho bisogno di non avere sempre quella tensione costante che ti sta col fiato sul collo. Ma altre persone sono diverse, oppure alcuni hanno bisogno di un caos creativo, oppure altri di un ordine virtuoso. Per esempio io col caos creativo finisco per compiere degli atti nefasti, e invece ho bisogno di un po' di ordine virtuoso, ricercato, ben determinato e via dicendo. Ma so perfettamente che per tanti non è così. Noi, non ponendoci la domanda di quali condizioni abbisogniamo per essere lucidi mentalmente, finiamo per lasciarci trascinare dalla casualità delle condizioni e pensiamo poi che la lucidità non abbia nulla a che vedere con quelle condizioni, come se la lucidità fosse un dono piovuto dal cielo, totalmente scollegato da ciò che sta all'esterno. Ma non è così. Essere lucidi significa avere creato delle buone condizioni. Infatti, che ci piaccia o meno, la lucidità, e dopo cercheremo di capire di cosa parliamo quando parliamo di lucidità, la lucidità non è data, non è acquisita una volta per tutte, non è manco un talento innato, no, va conquistata e coltivata. Se andiamo a guardare, faccio un esempio fra gli autori che sono molto cari a Daily Cogito, però Epitteto ha fatto di questo il centro di tutta la sua filosofia. Perché se voi leggete Epitteto, vi renderete conto che la sua questione principale è la seguente: se l'uomo deve distanziarsi dalla propria condizione di animalità, perché Epitteto era molto convinto che l'uomo sia un animale e nient'altro, e che possa usare la mente per distanziarsi da quella condizione di istinto, di bestialità, di animalità, beh, quella distanza si acquisisce proprio attraverso la fatica della lucidità. Cioè, fare pensieri di un certo tipo, avere esperienze di un certo tipo, creare delle condizioni ben determinate, mi permette di non cadere nella bestialità a cui altrimenti l'inerzia andrebbe a destinarmi. Prendere il controllo e creare le condizioni per pensare chiaramente, con lucidità. Questa è la filosofia di Epitteto. E se vogliamo proprio dirla fino in fondo, la filosofia in genere è un discorso che cerca di crearti le condizioni per pensare meglio. Certo, la filosofia crea condizioni discorsive, linguistiche, e quindi sembra un po' un cane che si morde la coda. Mi verrebbe da dire che per fare buona filosofia ci vogliono delle condizioni prima che ti permettono di pensare con quella lucidità. Ma questo è un discorso, insomma, che credo sia già abbastanza chiaro. Io ho la sensazione che ognuno di noi, come ho prima accennato, abbia le proprie condizioni per la lucidità. Ed esse, infatti, sono la combinazione inevitabilmente molto soggettiva di tanti aspetti. Primo su tutti, il carattere. Ragazzi, il tipo di carattere che abbiamo, sia esso innato o acquisito, ci porta a ricercare quelle condizioni in modo diverso. È evidente che una persona esuberante, una persona estroversa, avrà delle condizionalità di lucidità diversa rispetto al timido. Per esempio, ne parla anche un autore che ho letto recentemente, di cui però mi sfugge il nome, non è Kevin Kelly, oddio, adesso mi sfugge il nome, lo metto sotto in descrizione quando mi verrà in mente. Comunque, per esempio, una persona che sia un po' introversa avrà bisogno di quel surplus di stress di cui parlavo prima per essere lucida. Una persona più estroversa, al contrario, ha bisogno di acquietare la naturale tendenza all'estroversione e quindi alla tensione. E quindi noi abbiamo elementi caratteriali che ci portano inevitabilmente a dover giostrare in modo efficace questo aspetto. In secondo luogo, però, abbiamo anche la storia personale, le esperienze, cioè quello che impariamo dal mondo ci porta a sviluppare condizioni di lucidità diverse in diverse situazioni che vanno poi applicati ai contesti. Dopodiché c'è anche il campo di applicazione di quella lucidità. Cosa voglio dire? Voglio dire che la lucidità per un artista, per un musicista, è una lucidità molto diversa rispetto a uno scrittore, a un filosofo. L'artista ha bisogno un po' di quel caos creativo di cui parlavo prima. Anche lì però bisogna correlare tutto al carattere, alle situazioni, alle esperienze, però normalmente una persona che lavora in un campo di creatività, magari anche multimediale, ha bisogno di condizioni diverse rispetto invece allo scrittore, al filosofo, che invece ha bisogno di condizioni completamente diverse per trovare la lucidità da applicare in quel determinato campo. Ma possiamo anche dire che un geometra, un architetto, un astronauta ha bisogno di condizioni diverse per pensare con lucidità, perché sono anche diversi i pensieri che fanno l'astronauta, l'architetto e il filosofo inevitabilmente. Faccio un esempio personale. Nella scrittura io personalmente trovo lucidità anche grazie alla musica. Questa cosa l'ho detta tante volte, ma non smetterò mai di ripeterla. Per me avere la musica giusta, e non so mai dirvi cosa vuol dire giusta, però la musica che si connette bene alle condizioni di quel momento significa poter scrivere bene, potermi concentrare di più, dare ritmo a quello che sto scrivendo, essere più focalizzato e anche più ispirato. Ma ci sono scrittori che di fronte a questa roba qua inorridiscono. Peggio che peggio, io ascolto musica senza parole, cioè per me Clint Mansell, Max Richter e altri autori, Howard Shore, sono gli autori che ascolto quando scrivo, anche musica classica, Rachmaninov, Mozart, sono questi che ascolto quando scrivo, perché mi serve, però se mettessi delle parole sarebbe un casino per me. Conosco scrittori e persone che si occupano di scrittura che mettono sotto, non dico i Cannibal Corpse, però ci sono sotto anche persone che rappano, quindi con parole su parole e parole. E loro trovano quella condizione di lucidità in quell'ambito. Certo, attenzione, attenzione, non diventi mai questa la scusa per distrarsi raccontandosi di essere lucidi. Io conosco persone che per anni si sono dette: ah, ma io riesco a studiare bene soltanto con la televisione accesa. Non era vero, perché erano i risultati che mostravano che non studiavi bene con la televisione accesa, solo che la televisione faceva compagnia e quindi era un po' di conforto, però distraeva. Oggigiorno so perfettamente che tanti di voi studiano con Twitch acceso. Ricordatevi che spesso non è per tutti quella cosa lì. Sono convinto che tante persone, magari con una parlata sotto, magari non concentrandosi sulle parole che vengono espresse, è come quando qualcuno lavora tenendosi sotto la radio. Però attenzione, una buona parte di chi lavora con la radio sotto, quindi con parole, fa un lavoro magari, non so, ripetitivo, molto tecnico, non fa un lavoro di parole. Studiare ha a che fare con la memorizzazione di parole e concetti. Se io tengo la radio, Twitch o la televisione sotto con parole e concetti, potrebbe essere molto difficile creare le condizioni della lucidità. Quindi dicevo, è vero che ognuno di noi ha le sue condizionalità per la lucidità. È anche vero che non dobbiamo usare queste condizioni per trovare le scuse, che alla fine a me piace studiare con la televisione sotto, anche se questo mi porta a cattivi risultati, però io sono lucido così. No, se poi hai cattivi risultati vuol dire che quella roba non ti rende lucido e quindi forse devi rivederla. Quindi capite bene che è un discorso molto complesso. Però alla fine di questo discorso dobbiamo anche chiederci che cosa si intende con lucidità. Cioè, che cos'è sta roba, lucidità? Cosa voglio dire? La traduzione più, più immediata di lucidità è la chiarezza nella capacità di pensare, cioè chiarezza nel proprio monologo interiore. Essere lucidi significa sapersi parlare dentro senza che le cose esterne riescano a rompere quel tipo di monologo. Perché, ragazzi, il pensiero è un monologo interiore, è un monologo che non usa soltanto parole, usa immagini, usa suoni, cioè noi vediamo nel monologo interiore. Però il punto è che noi, attraverso questo monologo, riusciamo a vedere una coerenza fra le idee che esprimiamo. Ecco che cos'è la lucidità. La capacità di riconoscere un percorso nei pensieri che sto pensando, nel monologo che sto pensando. Deve essere chiara quella cosa lì. Lucido è chi riesce a costruire un percorso chiaro. Io, quando penso a un daily cogito, è quello che faccio. Costruisco un pensiero chiaro, ce l'ho in testa, scrivo il mio canovaccio e poi, quando esprimo il daily cogito, cerco di replicare quella chiarezza che avevo in mente prima. Questo è il processo mentale che mi porta a fare daily cogito. Il mio monologo esteriore che vedete adesso è il calco del monologo interiore che ho avuto prima. È sempre così. Questo monologo mi permette anche di spaziare sufficientemente in maniera che durante il monologo esteriore mi capita di fare una battuta, mi capita di fare una deviazione, mi capita di fare quello, senza però perdere il fulcro del discorso. Ok, questa per me è lucidità. In questi giorni sto avendo molta fatica a fare questo, e quindi è questo il problema. Lucidità significa trovare lo spazio per riconoscere aporie e contraddizioni. Quindi, quando penso a qualcosa, ho lo spazio per accorgermi che sta roba non funziona. Lucidità significa infatti possibilità di autoanalisi, non solo dei propri pensieri, ma anche delle proprie esperienze. Abbiamo citato Epiteto, ma anche Marco Aurelio. I pensieri di Marco Aurelio sono un atto di autoanalisi che allena la lucidità di un uomo, che doveva essere lucido per il ruolo che aveva. Se non sei lucido in quell'ambito lì, di solito succedono disastri immani. Lucidità significa capacità di richiamare alla memoria con facilità. Avete visto prima, ancora non mi è venuto in mente il nome di quell'autore, ce l'ho sulla punta della lingua, questo per me denota una mancanza di lucidità devastante, di solito mi ricordo sempre i nomi degli autori, in questi giorni no, mi sfugge tutto, cazzo, non riesco a tenere nulla, perché? Perché i miei pensieri sono in scatola, sono traslati e devo ancora rimetterli a posto, ed è un casino e mi fa venire nervoso, dannazione. Però lucidità significa anche facilità nel ripescare nella memoria cose che hai letto, visto o esperito. Lucidità è quella facilità, e altrimenti si va nel ricordo vago, nella commistione di diversi ricordi e nella confusione. Lucidità significa scrittura o pensiero chiaro e semplice, un modo di esprimersi che non sia astruso. Pensare lucidamente significa riuscire a mettere in una forma comprensibile ai più, o almeno al target a cui ti vuoi riferire, quello che hai pensato. E anche per fare questo ci vogliono condizioni. Infine, lucidità per me è determinazione nelle decisioni. Decido di fare questo, ho creato un percorso che mi permette di capire quanto questa decisione sia coerente con le mie intenzioni. Per fare questo ci vuole lucidità. Capire quali sono le condizioni di questi fattori è parte integrante della capacità di pensare e di comprendere. E noi ci poniamo troppo poche volte questa domanda. Infatti, quando non ci poniamo quella domanda, quali sono le condizioni della mia lucidità? Sto pensando nelle giuste condizioni? Fraintendiamo noi stessi. A volte capita, infatti, voglio farvi un esempio, che noi finiamo per pensare che la nostra mancanza di lucidità sia la conseguenza del nostro stato d'animo. Ma in realtà no, non è così, è l'esatto opposto. È il nostro stato d'animo negativo, depresso, rassegnato, che è spesso la conseguenza dell'impossibilità di dare ordine ai propri pensieri. Faccio un esempio. Ci sono delle persone che per avere ordine in testa, quindi per pensare in modo lucido, devono approcciarsi ai problemi in modo giocoso. Cioè devono trattare i problemi, che siano essi di lavoro, relazionali, come se fossero dei giochi. Ma non dei giochi per svalutare quelle cose, no. dei giochi per approcciarsi in modo giusto, perché il loro carattere, la loro esperienza li porta spontaneamente a trattare le cose con grande gravità, e questa gravità comporta stress emotivo e comporta magari immobilismo, e quindi devono creare condizioni diverse, quella della giocosità, approcciarsi a una cosa stressante come se fosse un gioco. Questa è una cosa che qualunque psicologo potrà tranquillamente raccontarvi in modo molto più approfondito di me. Uno dei modi per sviare da quell'immobilismo delle persone che si stressano molto facilmente, attacchi di panico e queste cose qua, è entrare in una dimensione di gioco con le cose del mondo, che è un modo per trattare con serietà quelle cose, ok? Non per svalutarle. Ecco, quando non lo fanno, quando queste persone non approcciano ai problemi con giocosità, ovvero quando queste persone non creano le condizioni della lucidità, condizione giocosità per pensare in modo lucido e arrivare a un obiettivo, finiscono per avere disordine in testa, non riuscire a connettere due pensieri, non riuscire a creare un discorso, perdersi in emotività, panico e via dicendo, e di conseguenza uno stato d'animo inadatto. Depresso, spaventato, ansioso, impanicato, deluso, amareggiato, che alimenta la confusione. E quindi poi diventa un cane che si morde la coda, un circolo vizioso che reitera un meccanismo di blocco, immobilismo, depressione e via dicendo. Questo è quello che intendo quando parlo di condizioni di lucidità. In questo caso l'esempio è la giocosità. Altre persone che hanno un carattere contrario, molto, molto sciallo, come si suol dire in questi casi, devono invece non adottare un atteggiamento di giocosità, ma dare maggior gravità alle cose. E quindi sono mille gli esempi che potrei fare. Però lo stato d'animo non è la causa della poca lucidità. Lo stato d'animo è la conseguenza della poca lucidità, che è conseguenza del non aver creato le condizioni. Noi siamo responsabili delle condizioni della nostra lucidità. Ecco dove volevo arrivare. Noi siamo responsabili di riconoscere i contesti in cui riusciamo a pensare meglio e cercare di replicarli, di conservarli, di migliorarli. Io ovviamente oggi il trasloco dovevo farlo, quindi non è che io, non è che potessi farlo, però sicuramente quel contesto, al di fuori dell'eccezione del trasloco, io non devo ripeterlo, perché so che in quel contesto io non riesco a pensare bene, non ce la faccio. E potrei fare, di nuovo, tantissimi esempi in questo senso. Ma la cosa fondamentale è che noi siamo responsabili non della confusione, non della poca lucidità, siamo responsabili delle condizioni della lucidità, che impariamo dalle nostre esperienze e dal riconoscimento di noi stessi, cioè impariamo le condizioni dal fatto che siamo lucidi. E quindi dobbiamo essere lucidi per capire ancora meglio le condizioni, e questo è un circolo virtuoso. C'è un problema oggigiorno che per me è molto molto chiaro. Internet, che è un luogo in cui passiamo moltissimo tempo, anche adesso stiamo passando del tempo su internet, internet difficilmente ci dà condizioni di lucidità. E di questo mi rendo conto ogni giorno. Cioè, bisognerebbe trovare quelle condizioni prima di affacciarsi al web. Ovvero, per usare bene quello che mi dà internet, sia esso informazione, intrattenimento, divertimento, studio, qualsiasi altra cosa, dovrei affacciarmi al web dopo aver creato le condizioni per fruire lucidamente di certi contenuti. Questa cosa non la facciamo mai, perché noi accediamo al web quando ci pare, quando capita. Ed è un problema. È un problema perché l'algoritmo, su YouTube, ovunque, è ciò che si sostituisce alle condizioni di lucidità e dà ordine alle tue idee al posto tuo. E quindi ti esenta da quella parte di responsabilità che è: quali sono le condizioni che mi permettono di pensare bene? L'algoritmo si approfitta del fatto che tu non cerchi quelle condizioni. E questo è uno dei problemi nella fruizione di contenuti web oggigiorno. Ma sicuramente avremo modo di ampliare questo discorso in futuro. Ecco, io in questi giorni ho scoperto che per me trasloco uguale indesiderabile per le mie condizioni di lucidità. Non c'è nulla da fare, non riesco a mettere insieme due idee, non riesco... Se per fortuna ho finito di scrivere il libro prima del trasloco, perché altrimenti sarebbe deragliato in modo incommensurabile e terrificante. Riesco a fare il daily cogito, però con più fatica. E non vedo l'ora di finire il trasloco anche per tornare a fermarmi e rimettere ordine ai pensieri, sperando di riuscire a tornare a farlo. Ma un'altra cosa ho imparato l'anno scorso, dopo il trasloco ai Cogito Studios, che non è stato proprio un trasloco, però in realtà anche sì, perché i libri e pezzi di casa li abbiamo portati qua, ho avuto un enorme momento di ispirazione. Quindi la mia speranza è che dopo questo trasloco ci sia una spinta creativa pazzesca. L'anno scorso è successo, quando mi sono trasferito nella vecchia casa è successo, magari succede anche oggi, non lo so, speriamo. Però sicuramente quello che volevo ribadire quest'oggi è che dobbiamo sempre cercare le condizioni che ci permettono di pensare in modo lucido, perché di quello siamo responsabili. E se non ci poniamo quella domanda, diventiamo irresponsabili su tutto il resto. E di solito questo ci porta ad essere discretamente infelici. E noi infelici non vogliamo esserlo, vero? Questo era quello che avevo da dire e spero di averlo detto con lucidità. Non lo so, me lo direte voi. E se siete in live non andatevene adesso, perché insomma leggiamo qualche domanda e ci facciamo due chiacchiere. Per tutti gli altri condividete Daily Cogito. Noi andremo avanti con Daily Cogito fino al 24 in realtà, quindi troverete l'ultimo Daily Cogito alla vigilia con gli auguri e poi si ritorna a gennaio, quindi fate i bravi, grazie per l'ascolto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.